criminale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
È domenica 18 febbraio, queste sono le 21 e un minuto prima, e questa è La Dita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico cura di Radio Onda Rossa. Trasmettiamo dagli 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, trasmettiamo in DAB nella provincia di Terni con il nome di Onda Rossa e trasmettiamo naturalmente in streaming ascoltabile dal sito ondarossa.info cliccando su Ascolta la Diretta. Sul sito trovate tutti gli aggiornamenti di questa radio, trovate tante trasmissioni, podcast, come le volete chiamare. Trovate naturalmente anche quelle di questa trasmissione, le trovate cliccando su palinsesto e poi scorrendo fino in fondo, visto che siamo l'ultima trasmissione della settimana, insomma, o almeno l'ultima della domenica, che in genere va per ultima. Vi ricordo anche che la radio che state ascoltando è una radio del tutto eccezionale nel panorama radiofonico italiano, una radio comunitaria, una radio che vive del sostegno di chi se la sente, che non vive di pubblicità e nemmeno del sostegno più o meno interessato di qualche ricco e generoso, non niente di tutto questo. La Onda Rossa è una radio che da quasi 50 anni vive del sostegno di chi se la sente, vive come radio militante ed audiogestita, e per questo vi invitiamo a sostenerla. Per farlo trovate tutte le modalità sul sito ondarossa.info cliccando poi su sostieni. Allora, nella puntata di oggi abbiamo un po' di notizie. La prima con cui volevamo partire per dare anche continuità alla staffetta radiofonica che abbiamo interrotto, in qualche modo ne riprendiamo il testimone perché ci pare il caso di parlare di tecnologia e di oppressione, diciamo di oppressione statale in generale, e quindi in particolar modo di quello che stiamo vedendo in Palestina. Come vi dicevo poco prima dell'inizio della trasmissione, ma insomma dipende a che ora vi siete sintonizzate, in questo momento stiamo partecipando ad una staffetta radiofonica, anche se questa è, diciamo, una leggera deviazione dalla staffetta condivisa che con tante radio intorno al mondo si sta facendo in solidarietà con la Palestina. E quindi volevo segnalare il fatto dell'iniziativa No Tech for Apartheid. No Tech for Apartheid è una, diciamo, una petizione tecnicamente, ma è comunque la ricerca di una presa di posizione, una campagna pubblica contro gli accordi che le aziende in generale fanno in complicità con l'oppressione che lo Stato di Israele fa nei suoi territori, con quelli che considera suoi territori. e in particolare che muove da qualcosa di cui, se non sbaglio, noi abbiamo parlato a suo tempo e che però, come a volte capita, poi no, si legge la notizia, si fa spallucce e si dice, no, come dire, purtroppo è andata così anche questa volta. Il Project Nimbus è un progetto dello Stato di Israele di dotarsi di un sistema cloud tra virgolette suo, tra virgolette nel senso che non lo gestirebbe con del suo personale, con delle sue aziende, lo affiderebbe a Google ed Amazon, però basato sul trovarsi fisicamente in territorio israeliano e una serie di altre caratteristiche tipo umanitarie. Non si tratta tra l'altro di un cloud cosiddetto civile, sappiamo che la maggior parte, come dire, mano a mano che uno solo si militarizza, la distinzione tra militare e civile si sfuma sempre di più, ma comunque perdonatemi, no, questa leggerezza, e ammettiamo che esista la distinzione tra civile e militare. Non è però di questo che stiamo parlando, perché il progetto Nimbus riguarda proprio accordi che sono direttamente con l'esercito israeliano, quindi è un progetto di collaborazione militare a tutti gli effetti. Sappiamo insomma che il sistema militare di oppressione che vediamo in questi giorni e in questi anni in azione in quella parte del mondo e che comunque però è presente sempre nelle nostre vite, si dota poi di strumenti molto concreti, no? Si dota di produzione di armi che possiamo vedere intorno a noi, si dota anche di tecnologie che in sé non sono intrinsecamente negative o intrinsecamente militari, ma che possono senz'altro diventarlo, e questo è proprio uno dei casi in cui queste tecnologie vengono vendute per una cifra niente male. Si parla di 1 miliardo e 200 milioni di dollari che Google ed Amazon hanno ricevuto dallo Stato israeliano e dalle sue insomma, varie propaggini. Si tratta di in realtà la notizia non è nuova, è di ottobre 2021, quindi siamo a 2 anni e mezzo di distanza, e tra l'altro questo l'abbiamo saputo proprio grazie all'opposizione che è venuta a questo progetto da parte di dipendenti di queste due aziende che richiedevano la fine di questo progetto. Per supportare queste iniziative, che naturalmente è benissimo che ci siano e anche da dentro, ma senz'altro possono beneficiare di un supporto più largo, e poi è nata una campagna più generale supportata tra gli altri, cioè sono tante firme che potete notare, tra le altre forse una di quelle più prominenti è quella di Jewish Voice for Peace, e che richiede proprio l'interruzione di questi contratti. Cosa interessante è che man mano che la campagna è andata avanti, si è poi venuto a sapere che il contratto che avevano fatto prevedeva proprio delle clausole relative al, come dire, in qualche modo erano le clausole anti-boicottaggio. Infatti non sono chiari i dettagli, però l'avvocato Zvi Elganz del Dipartimento Legale del Ministero delle Finanze israeliano ha detto, in base ai requisiti dell'accordo non è possibile spegnere servizi perché i contratti impediscono alle aziende di vietare i servizi non soltanto in toto, quindi spegnerli, o anche di vietarli a alcune sottoentità particolari, quindi per capirci, se dovessero decidere in base alle pressioni pubbliche Google ed Amazon di ritirare il supporto per alcune specifiche unità nell'utilizzo di questi sistemi di cloud, il contratto che hanno fatto non glielo permetterebbe. Dice, abbiamo sviluppato vari modelli per questi scenari e li abbiamo configurati nell'accordo. Ora, io non ho mai sentito parlare, no, di contratti che non si possono strappare. Da tutti i contratti si può sempre recedere. Naturalmente il punto è capire quali sono le penali, quali sono le conseguenze, no? Però diciamo non esiste il concetto di essere letteralmente obbligati a svolgere un servizio in base ad accordi presi precedentemente. Fatto sta che evidentemente saranno accordi molto forti, visto che questo è quello che dicono. Comunque il contratto non è noto, quindi queste sono dichiarazioni di cui più dettagli dettagli non si capiscono. È un aspetto che mi pare interessante anche perché dà un'idea del fatto che le pressioni, no, della campagna BDS, le pressioni per un boicottaggio di Israele, per la cessazione degli accordi di varia natura, evidentemente è qualcosa che lo Stato israeliano considera una minaccia seria, non un aspetto trascurabile, e prende delle contromisure. Prende queste contromisure che in qualche modo, appunto, quando va a fare questi accordi, cerca di rendere, come dire, si potrebbe dire, più difficile per le aziende il sottrarsi degli accordi, o forse più facili per le aziende dire che non si poteva fare altrimenti, perché non penso proprio che Google e Amazon abbiano particolare intenzione a sfilarsi da questi accordi, ma è senz'altro dire che non possono farlo fa sicuramente il loro gioco. Questo è, diciamo, una delle tante modi in cui le varie big tech, come le vogliamo chiamare, le aziende, soprattutto statunitensi, che lavorano con la tecnologia, collaborano con l'oppressione che è in corso da quelle parti del mondo. Ricordiamo che anche Facebook, tra le altre, ha avuto forti contestazioni a questo riguardo, perché essenzialmente Facebook aderisce alla pretesa tipica delle istituzioni israeliane di fare un'equazione per cui sionista vuol dire ebreo, e di conseguenza ogni critica del sionismo diventa evidentemente si trasforma in antisemitismo, e diventa però di conseguenza anche impossibile contestare niente, no? Come dire, delle opinioni, delle valutazioni politiche diventano impossibili da fare. Anche su questo si è cercato di fare pressione con risultati, non so, forse marginali, non che ci fosse molto da aspettarsi da Facebook in sé. Naturalmente la questione è sempre del tipo di pressioni che si possono fare, e che ci dice anche molto di come l'idea, no, di fare in modo che i social network rispondano meglio a dei criteri definiti localmente non sia una panacea, nel senso che evidentemente in quel contesto locale l'autorità è esattamente, come spesso poi è, l'autorità è esattamente la gente dell'oppressione, e quindi dire che Facebook dovrebbe seguire le linee guida della comunità locale vorrebbe effettivamente ufficializzare, rendere proprio scritto nella pietra quello che già stiamo vedendo in atto, ovvero il fatto per cui ogni critica di ciò che fa il governo israeliano diventa hate speech o addirittura antisemitismo. Insomma, questo è quel che si muove per quanto riguarda alcune delle contestazioni sul coinvolgimento delle grandi aziende tecnologiche nell'invasione, nel vero e proprio genocidio che sta avvenendo in questi giorni a due passi da noi. Mi sembrava necessario restituirvelo, e con questo andiamo a prenderci un po' di respiro con un po' di musica. Proseguiremo poi con un po' di altre notizie di argomenti variegati. Torneremo oggi a parlare di trasporti pubblici, torneremo a parlare di Piracy Shield, ovvero della censura in salsa italiana, di come si sta sviluppando, e breve anticipazione, è peggio di come sembrava. E naturalmente non potremmo non dire qualcosa su intelligenza artificiale e alcune notizie che in sé magari possono sembrare anche di scarsa entità, ma che ci possono aiutare anche a intendere quali sono gli usi che i grandi gruppi, le grandi aziende vogliono fare di queste tecnologie. Allora, un po' di pausa e a tra poco.
semifisso senza una ragione, magari condurre un programma creativo alla televisione, perché no recitare in un film, stare a cena a studiare la fisica zen. Vorrei provarci fino in fondo a fare il pieno di voti e sedermi per anni sulla mia poltrona, sposarsi a Las Vegas con Giulietta che aspetta sul balcone a Verona, buttare Fred Astaire con il tic-tac, guadagnare la pagliotta con il piano bar, smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare. Come se niente fosse, come se non contasse, come se niente fosse, come se non contasse. Un lungo cammino mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino mi porta di fronte allo specchio al mattino. Piacerebbe veramente stare in coda alla posta per più di tre ore, dopo reclamare, ricevere messaggi dall'aldilà, e poi il cellulare, poi dormire, svegliarsi, mangiare, dormire, svegliarsi e guardare le stelle. Come sono belle, come sono belle, come se, come se niente fosse. Di fronte allo specchio, quel lungo cammino che mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino che sale, mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino che sale, mi porta di fronte allo specchio al mattino. Smettere di invecchiare, smettere di ingrassare, smettere di drogare le mosche e le zanzare, smettere di inquinare, smettere di vuotare, smettere di sudare, senso generale, smettere di comprare, smettere di pagare, smettere di passare una domenica bestiale, smettere di ascoltare musica con lanciare, smettere di suonare, smettere di cantare.
Alle 21.20 ritorniamo in onda. Abbiamo parlato prima di No Tech for Apartheid, ma forse in realtà c'era qualcos'altro che avrei potuto dire nel mentre do il ben ritrovato al compagno al di là del mixer. E
ciao a tutti, sono il ritardatario.
È il ritardatario, ma potresti magari non ce ne sarebbe accorto nessuno. Alla fine, tanto non è che uno fa l'appello a inizio trasmissione. Io di certo non ho fatto la spia. Allora, dicevamo della pressione di prima di No Tech for Apartheid, di questa campagna, come dire, ho citato il fatto che quella che riguardava Facebook aveva avuto degli esiti, diciamo, non aveva avuto degli esiti, forse la cosa più interessante da dire, forse andava data una nota d'ottimismo ricordando che ogni tanto questo tipo di campagne funzionano almeno parzialmente. È il caso ironico infatti della campagna che ha riguardato il coinvolgimento di Microsoft in AnyVision, una startup, un'azienda che si occupava di sorveglianza e di riconoscimento facciale automatico proprio nel campo della sicurezza, e che aveva proprio dei contratti che riguardavano i territori occupati da Israele a seguito di una campagna di opinione che chiedeva a Microsoft di interrompere il suo coinvolgimento con questa azienda. Microsoft in effetti lo ha fatto, citando, no, come dire, i motivi etici che tutte quante le aziende da qualche parte scrivono e che di norma non contano nulla. Interessante il fatto che la decisione era molto specifica, cioè Microsoft non ha detto abbiamo deciso di non occuparci di questo tipo di tecnologia perché è contro i nostri principi. Ma hanno detto: abbiamo deciso di non essere mai più azionisti di minoranza in aziende che fanno prodotti controversi. Cioè, non ha detto che non vogliono essere, hanno detto che non vogliono essere in minoranza. Perché così possono. Perché se sei in maggioranza puoi gestirla meglio.
Certo, perché se voglio fare un prodotto controverso, almeno voglio decidere come è fatto.
Esattamente. Cioè, altrimenti mi becco solamente, no, i problemi.
Solamente la colpa e, diciamo, la cattiva figura senza i vantaggi reali.
Esatto, infatti in contesti in cui ci si prendono anche i vantaggi reali non si sottraggono e, non so come dire, ci si accontenta un po' di tutto, nel senso, se questo può essere un esito positivo di una campagna può anche andare bene, ma diciamo è chiaro che queste aziende cercano di tutto per rimanere in piedi. A proposito di rimanere in piedi, cosa è rimasto in piedi della miriade di lavori che avrebbe dovuto entro il giubileo, quindi ricordiamolo, entro 10 mesi, no, tra il 1 gennaio 2025, il giubileo,
ma in teoria,
cioè a Capodanno, quindi Capodanno sarà anche la festa del perdono dei peccati, di queste cose.
Guarda,
qua,
su questo argomento mi trovi abbastanza impreparato, perché credo che dalla,
non hai peccati da farti perdonare?
Credo che dal corso della prima comunione, che io, a cui sono stato pure bocciato, queste informazioni non mi...
è un piacere sapere che in qualcosa ti hanno bocciato e...
Sì, in quello sì, credo di essere... Quando lo racconto mi dicono tutti che ero forse l'unico, uno dei pochi in Italia, però...
In genere non si viene sbocciati spesso alla comunione. Fatto sta che qualcosa del genere, comunque il giubileo alla fine ci sarà, se sarà il 1 gennaio o se aspettano che gli passa la sbronza, questo non lo so. E per quella data, come sapete, insomma, stanno preparando tutto, anche i manifesti lo dicono, Roma sarà più ok,
già si vede che è più vivibile.
Sì, eh?
Sì, ma guarda gli autobus, ora sono tutti colorati.
Ah, è vero.
Prima erano tutti uguali, ora invece sono tutti diversi.
Pure quelli bianchi ci sono.
E pure quelli bianchi.
Gli autobus colorati ce ne sono stati tanti, no? Perché c'era il giallo ministeriale, poi il rosso.
Però li cambiamo. Poi hanno fatto dei gruppi omogenei. Cioè, fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso, praticamente erano tutti. No, 2 anni fa, diciamo, erano tutti o rosso, il rosso ATAC, o l'argentato, o blu. Punto.
Cioè, i blu sarebbero quelli azzurrini,
quell'azzurrino che c'è tipo in quelli che stanno, sì, a Ostia.
L'azzurrino, che è quell'auto, è il colore che identifica, all'autista non gli pagano lo stipendio.
No, in realtà non era vero, perché comunque quelli a cui pagano lo stipendio spesso erano in argentati invece.
Beh, Roma TPL, quella che ha più problemi.
E tipicamente Roma TPL erano argentati o azzurrini. Azzurrini, sì, in realtà, sì, erano quelli che facevano la tratta semi extraurbana, diciamo.
Sì, sì, quelli che sono con zero.
Era un Roma TPL, ma non
proprio sempre.
Non è più univoca la cosa, cioè l'azzurrino non indicava solo, l'azzurrino indicava quelli.
Sì, forse
di solito.
Così vogliamo quindi fare un promemoria: l'ATAC è un trasporto pubblico, l'ATAC è anche un'azienda sostanzialmente pubblica, ma di fatto il trasporto pubblico a Roma è parzialmente privatizzato, non la maggioranza, ma una grossa parte del trasporto comunque è affidata. Prima ci sono stati anni in cui c'erano Tevere TPL, Roma TPL, ha cambiato un po' di altri nomi ed era sempre la stessa persona, sì, fondamentalmente proprietaria. Ora c'è qualche dita in più, ma fatto sta che una quantità di linee sono sempre privatizzate e sono quelle in cui le condizioni di guida e quindi anche le condizioni per i passeggeri sono le peggiori.
Sì, sì, in generale sì. Diciamo che la variazione che c'è stata negli ultimi 2 anni è che, mentre prima comunque questi privati che facevano servizio per il comune, comunque dovevano garantire che gli autobus avessero una livrea come quella degli autobus dell'ATAC, quindi quelli comunali, sì, normali, in maniera tale che la gente non si sbagliasse,
sì,
ora invece è tutto liberalizzato, quindi girano autobus di livree completamente diverse, quindi tu ti passa un autobus e dici: ma quello sarà un autobus privato? No, era l'autobus di linea, ma te ne accorgi dopo.
Molto bene. Comunque, l'ATAC sappiamo che è una compagnia, diciamo, disastrosa nel trasporto pubblico. Parliamo invece delle eccellenze italiane.
Certo, eccellenze.
RFI, no? Chiaramente, RFI. Secondo me, tutti quanti auspicavano il passaggio della Roma Ostia, la Roma Lido a RFI. Questo non è avvenuto, è passata, sì, a Cotral.
No, in realtà RFI in realtà è passata a Astral, perché RFI, sì, era l'infrastruttura. Come si chiama? In realtà l'altra sarebbe Trenitalia, quindi la coppia RFI Trenitalia come eccellenza. L'eccellenza che sta effettivamente fornisce, rispetto agli altri servizi che vediamo, un servizio più regolare. Certo. Perché loro, diciamo, almeno la pigliano con decisione. Sì. Cioè loro o sono aperti o sono chiusi, non rimangono in quella specie di limbo come la Roma Ostia o la Roma Viterbo, in cui ti potresti pensare che è chiusa, ma in realtà non lo è.
Sì, ogni tanto passa un vagone. Per esempio, nei lavori, diciamo, che avevano come scadenza il Giubileo, noi abbiamo fatto un po' di tempo fa una classifica di quelli che forse ce la facevano.
Sì, quelli che forse
molti
ce la
sono chiaramente sciocchezze, ma alcuni forse ce la fanno.
Sì.
Tra questi c'era la tranvia Togliatti e c'era anche la stazione di Roma Pigneto, il cambio con la FL1, che è la Fiumicino Farasabina.
Sì, diciamo che delle linee di tram, delle decina di linee di tram che hanno progettato, quelle sensate erano sensate nel senso che probabilmente si facevano, erano quelle, la tranvia Togliatti sarebbe quella che va andrebbe da Ponte Mammolo a Subagusta, quel pezzo là, che sarebbe praticamente il prolungamento in entrambe le direzioni di quel piccolo pezzettino della linea 14 che già va sulla Togliatti.
Sì.
Questo, essendoci un pezzo già, diciamo, cominciato, ed essendo il fatto che la strada è larga, capace di ospitare i binari, anche perché era stata...
E parzialmente era stata già pensata.
Sì, era stata pensata. Così.
Diciamo, nel tempo, diciamo, varie cose sono state fatte, diciamo, pensate per quello. Sembrava facile.
Diciamo, sembrava facile. Ovviamente non ci arriveremo. O se ci arriveremo non a inizio Giubileo, ma a Giubileo inoltrato.
All'inizio Giubileo non ci ha mai scommesso nessuno.
Sì, vabbè.
Cioè, quella è proprio una roba, senso, quelle sono cose che si dicono.
Poi, diciamo, c'era la famosa TVA, la Termini Vaticano Aurelio, senza la A, perché già diciamo, Aurelio era stato troncato, anche il Vaticano era stato troncato ormai.
Però magari solo a Termini, se tu puoi
Termini. No, in realtà si pensava che inizio Giubileo si potesse arrivare almeno da Termini fino alla, appunto, o a Largo Argentina, oppure più avanti fino a Castel Sant'Angelo, ma in realtà
anche questa era molto ottimista,
diciamo.
Questa era quotata ancora di meno, cioè di più che
no in realtà fino a Largo Argentina era quotata di più della tranvia Togliatti, però ovviamente non avendo cominciato niente è ovvio che non ci possono arrivare mai, anche perché a differenza della tranvia Togliatti là non è tutto, diciamo, predisposto, là bisogna, anzi ci sono, appunto, c'è la famosa campagna del Messaggero che...
Ma l'ha smessa sta campagna al Messaggero? Ma ancora dato... sta lì con...
Io non lo so se la smette. Allora,
c'è da dire che da parte del Messaggero a che pro fare una campagna quando si può semplicemente gufare, che secondo me, no? Nel senso, quindi puntare sul fatto che le cose non funzionano da sole, non c'è bisogno di un proprio impegno per fermare un lavoro del genere.
E infatti, come previsto, ora leggevo che stanno cercando di accelerare al massimo i lavori per questa linea, però a quanto pare niente. Cioè, nel senso, non si arriverà sicuramente. Forse cominceranno i lavori per il Giubileo. Infatti, la cosa bella è che per il Giubileo, dove in teoria si dovrebbero riversare folle orde in mani di persone a Roma, e in pratica quello che sembra che succederà è che cominceranno i lavori, quindi ci saranno i cantieri, ma non ci saranno le opere.
Vabbè, questo è...
Poi, in realtà ce n'è una che ancora sostengono che ce la faranno a fare, che è il pezzettino di... Quant'era? 800 metri? Un chilometro?
Tiburtina Verano?
Sì, quel pezzettino che dal Verano, dove arrivano già i binari del tram, dovrebbe arrivare alla stazione Tiburtina.
Sì, anche quella strada tutta dritta, con molte corsie, quella che sembra facile. Comunque, l'hai visto i lavori?
Sì, comunque sono 800 metri, quindi questa, diciamo, forse ce la potrebbero ancora fare.
Sì, l'altra quella... che sembrava veramente forse la più facile di tutti era il nodo ferroviario Roma-Pigneto. Perché? Perché lì i lavori sui binari l'hanno già fatti da tempo e ormai bisogna fare solo, tra virgolette, la stazione, quindi fare la banchina e permettere la fermata.
Sì,
ma questa siamo alla terza gara andata deserta e quindi avevamo già dato conto, non sbaglio, della prima o della seconda, non mi ricordo, ora siamo alla terza gara andata deserta e quindi qui...
La questione è finita in Parlamento direttamente.
Sì, è finita in Parlamento, non con, come era prevedibile, delle risposte particolarmente promettenti da parte del Ministero delle Infrastrutture, che ha sostanzialmente detto mo vediamo, mo facciamo.
Sì, diciamo che per metterla in maniera, diciamo, aggiungerci una minima cosa di critica, c'è da dire che il piano... Allora, questa storia della stazione Roma Pigneto da quanto se ne parla?
Beh, da anni.
Saranno 10 anni?
Sì, anche perché i lavori, no, a riguardo, insomma, nella zona sono iniziati da molti anni.
Sì.
Sì, sì.
Sì, tenete conto che per chi, diciamo, frequenta
anni,
più, che per chi frequenta più o meno la zona, hanno cambiato la viabilità di quella zona proprio,
proprio
per l'inizio dei lavori, che non è mai avvenuto.
Beh, no, vabbè, i lavori sui binari li hanno fatti.
Sì, sì, l'inizio dei lavori della stazione, la cambiamento di viabilità era fatto per l'inizio dei lavori sulla stazione.
Sì, sì, sì.
In realtà, anche qua, diciamo, noi possiamo dare la critica che già abbiamo fatto in maniera non tanto velata per quanto riguarda la stazione Venezia della metro C.
Certo.
Cioè, che le prime gare andassero deserte era anche abbastanza ovvio, visto che le prime gare includevano non solo fare la stazione, quindi mettere le banchine e gli accessi, ma anche fare l'intera copertura del vallo della stazione dove passano i binari, praticamente chiudendolo e facendolo diventare una galleria. Questo era il piano, sì, originale, per poter ottenere una passeggiata, non so, diciamo, se guardate ci trovate delle futuribili infografiche meravigliose,
sì, sì, sì.
Di questo parco urbano che si doveva formare là nel Pigneto con
sì, un'isola di asfalto fondamentalmente, cioè,
no, un'isola di asfalto verde, perché nel rendering è un'isola di asfalto verde,
sì, anche perché... io so usare verde su Paint, però
esatto, questo era stato fatto,
so anche prevedere che questo succede. Comunque, tu fai la copertura di una stazione, secondo me quello lì è un blocco di cemento,
esatto,
non è nient'altro.
Sì, speriamo che non lo faccia tutto di cemento, magari c'è un po' di pietra per evitare che crolli sopra i binari, però va bene. Quindi
la fresca pietra,
esatto. Comunque, diciamo, il punto all'inizio, che le prime gare andassero deserte, diciamo, uno ci poteva anche pensare, perché il piano al solito era mega galattico, cioè nel senso, sì, appunto, doveva esserci questa stazione con tutto il vallo sopra, tutte cose futuribili, spettacolari. Giustamente io dico che questa cosa mi sfiero alla parte delle ditte, nessuno si è voluto beccare un cetriolo di questo tipo, perché era un piano, diciamo, smisurato da fare in tempi brevissimi, perché la prima gara mi pare che risalga al 2022 e comunque, diciamo, sì, i lavori di fare una cosa del genere non sono lavori di settimane o mesi, ma solo di anni.
No, però ricordiamoci che la parte che prevedevano di fare entro il giubileo non era assolutamente il completamento, non prevedevano di fare nello scambio diretto tra metro C e la stazione,
no, quello era ovvio,
che era previsto dopo, nella copertura, ma si parlava solamente del farci la banchina, quindi
sì,
non in galleria,
no, questo,
non
coperta. Questo è stato il ribasso che è stato fatto nel frattempo. Infatti ora siamo arrivati alla mezza banchina, che era l'ultima gara,
sì,
cioè che si faceva la banchina, ma invece di fare la banchina su tutte le corsie, i binari, si faceva la banchina soltanto su due dei binari,
sì,
perché l'idea in questo caso era per risparmiare tempo e fare in modo praticamente che i binari, ovviamente se voi dovete fare le banchine solo alle due estremità viene
facile,
meglio che dovrei fare anche le banchine in mezzo ai binari,
eh sì,
questo era il piano sostanzialmente. In questa maniera già loro avrebbero cambiato il flusso dei treni e avrebbero fatto in maniera tale che si sarebbero distinti dei treni, diciamo, veloci, che quindi passavano
centrali,
diciamo, senza passare alle banchine,
e quelli saltano la stazione,
sì, sì, che avrebbero saltato la stazione, e treni che invece dovevano essere i treni di linea, diciamo, sull'FL1 e FL3, che invece avrebbero fatto la fermata nella stazione. Quindi, diciamo, in questa maniera si sarebbe distribuito in questa maniera. Diciamo, non so se questa cosa avrebbe causato una riduzione rispetto alla pianificazione originale dei tempi, perché ovviamente su due banchine ci possono rimanere meno treni che su quattro banchine, però diciamo alla fine era questo il piano. Ma anche in questo caso non è stato ottenuto niente, cioè non si è presentato nessuno alla gara e di conseguenza la gara, cioè, non si farà, la questione arriva dal Parlamento, perché l'idea, il rischio appunto è che la stazione, la famosa stazione Pigneto, non si faccia proprio.
Eh sì, e nonostante tra l'altro la stazione Pigneto, che di fatto, no, va a fare con quel piano futuribile che dicevi tu, di fatto va a trasformare, da che prima c'era un ponticello ferroviario, farebbe un unico grandissimo ponte, no? Solamente che, sì, copre tutta la ferrovia, e di ponti il Ministero delle Infrastrutture sembra non intendersene, tanto che sostanzialmente, ma insomma, questo qui è già questione della legge di bilancio, quindi questioni che che probabilmente già avete sentito, ma è bene ricordarle, altrimenti poi non si capisce le cose dove vengono. In programmazione finanziaria, sostanzialmente tutti i soldi che erano dedicati alle varie infrastrutture di trasporto pubblico locale, che fossero per quanto riguarda le ciclabili, che fossero per adeguamenti ferroviari di trasporto pubblico, si sono spostati in grandissimo numero sul ponte di Messina.
Ma non solo il trasporto pubblico locale, in realtà sono tutte quelle che riguardano il cosiddetto trasporto rapido di massa, che include tutto il trasporto pubblico locale, ma in realtà non include solo il trasporto pubblico locale, include anche tutte quelle cose che magari non sono propriamente locali, ma che comunque riguardano appunto il trasporto di massa.
Certo.
Quindi diciamo anche che
i regionali,
anche appunto i regionali, diciamo media percorrenza, quelli che vi fanno, che so, il treno per Cassino, per intendersi,
o le corriere, cioè insomma la Cotral, diciamo quel mondo lì, no? I bus provinciali,
regionali, questi qua. Quindi è stato tutto spostato nel ponte, sui fondi del ponte,
che quindi si becca per quest'anno 780 milioni, per quello prossimo 1 miliardo e poco più, e per quello dopo ancora 1,3 miliardi, che grosso modo era quanto prima andava stanziato invece per altri interventi. E quindi, per esempio, nello specifico di Roma, poi naturalmente su ogni zona ci saranno le sue specificità, va a saltare la chiusura dell'anello ferroviario,
una cosa già sentita,
visto
che anche qua sono decenni che si parla di questa cosa e ogni volta viene rimandata.
Quindi avevano fatto il prolungamento a Villa Clara, no? Si era detto sì, ma questo poi è in funzione del fatto che l'idea è che
i due ridicoli prolungamenti, che sono quello a Villa Clara, che non è un prolungamento, è una riapertura di quella stazione, ma tanto passano tipo 3-4 treni al giorno.
Eh sì, perché in realtà è una leggera biforcazione attualmente.
No, in realtà non è una biforcazione, perché le linee normali hanno continuato il percorso normale, semplicemente hanno aggiunto dei treni che fanno, che è arrivato a San Pietro, girano per
alcuni girano e altri no.
Sì, ma non sono quelli della, non è che hanno fatto che solo FL3, alcuni vanno a Cesano, altri vanno a Villa Clara sul percorso. No, hanno fatto dei trenini che sono Villa Clara Ostiense, se non sbaglio, Villa Clara Trastevere, che però sono pochissimi, perché giustamente non è un servizio realmente, perché ovviamente sono sovrapposti agli altri treni delle altre linee, con in più questa fermata di Villa Clara, ma poi non vanno da nessuna parte. Villa Clara non continua perché è terminale.
Eh sì,
perché continuerebbe col famosa chiusura dell'anello, ma non c'è.
Sì, un chiusura dell'anello a cui mancano pochi chilometri. Sicuramente il ponte è un ponte, quello che va fatto.
Sì,
è una cosa grande, mancano pochi chilometri, eppure sono decine di anni.
Sono in realtà quello che manca è una fermata, è il ponte, perché sarebbe la fermata di scambio a Tor di Quinto e il ponte. Credo che in totale siano più un chilometro e mezzo.
Sì.
Quindi diciamo non è che c'è molto, e poi ci sono i lavori, perché il tratto di Villa Clara è un tratto a binario singolo, quando l'hanno fatto era binario singolo, e anche per questo non ci possono stare molti treni, perché comunque il treno che passa fa il servizio, come si dice, fa il servizio a spola, cioè fa avanti e indietro, ma non c'è un servizio in una direzione uno dell'altro, perché il binario è uno solo.
Certo.
Quindi questo è saltato, e con questo salta in realtà questa storia dell'anello ferroviario, salta oltre a questa storia di Villa Clara, salta pure, nonostante ci sia, anche la riapertura della fermata di Valdala, che è stata riaperta per alcuni treni della FL2, cioè della ferrovia quella che andrebbe ad Avezzano, alcuni che normalmente finiva a Tiburtina, alcuni sono stati prolungati a Tiburtina a Valdala, perché l'idea era che questi treni qua, in realtà, poi facendo il pezzo del ponte, si sarebbero congiunti con l'altro lato attraverso appunto il ponte e la fermata di Tor di Quinto, e quindi diciamo l'idea era che quello era il primo servizio dell'anello ferroviario. Ora quindi sono rimasti due tronconi, uno che ci passano tipo 3-4 treni al giorno e l'altro che ce ne passano forse una decina al giorno.
Eh sì, ma comunque con un servizio che non chiude l'anello questa cosa è estremamente depotenziata, insomma penso si intuisca davvero, anche se non avete la mappa sotto mano, che no, se voi invece di un anello avete una C, avere un servizio che si avvicina a chiuderlo non è uguale ad avere un servizio che invece lo chiude per benino, no? E ti fa quel lato del cerchio.
Sì, anche perché da un punto di vista puramente di traffico ferroviario, la parte sotto della C, se volete visualizzarvela in maniera topografica, di Roma
è già satura,
cioè il servizio non può aumentare oltre il livello che già c'è, perché diciamo
Questo, lo puoi solo rimodulare, cioè sì, puoi, sì, puoi, no, diciamo, puoi decidere quali treni vanno dove, ma non puoi aggiungerci.
Sì, da questo punto
treni.
Di vista, da questo punto di vista, diciamo, va riconosciuto a Trenitalia che con i servizi, queste le ferrovie regionali, a, diciamo, fornisce un servizio valido alla città, perché quelli effettivamente sono treni che hanno,
certo,
che sono regolari, hanno un intervallo di 15 minuti che ormai è diciamo,
se non sbaglio, nelle ore di punta a volte hanno anche i 10 minuti, però no, diciamo solo in alcune ore
credo che non ci arrivino.
Poi ci sono delle coppie che sono più ravvicinate di altre, sì, almeno in buona parte delle,
sì, sì, ma perché il problema di questa cosa è che oltre il livello a cui sono è praticamente impossibile arrivare, a meno che non costruiscono nuovi binari, ma non c'è lo spazio perché questi binari passano dentro la città, quindi comunque non è, cioè quelli della parte della C, diciamo, sono arrivati. La cosa giusta sarebbe completare l'altro lato in maniera tale che alcuni treni, invece di girare da sotto, possano girare da sopra,
certo.
Questo alleggerirebbe tantissimo e consentirebbe anche di avere frequenze più alte. È vero che ormai, diciamo, una frequenza di 15 minuti per quello che è un treno in servizio un servizio urbano è altissima. Cioè, nel senso, se voi guardate la metro C è negli ultimi tempi anche la metro,
vabbè,
B.
Per non fare il confronto con la metro C, che non,
cioè, no, la metro C e la metro B hanno tempi paragonabili.
Sì, però questa è perché la metro C che fa schifo, non è perché, sì, quello è giusto.
No, il motivo è sempre lo stesso. Non è che fanno schifo, è semplicemente che se non fanno la valutazione.
La metro C non è satura dei binari, la metro C è scarsa di treni. Invece,
la metro B. Sono scarsi di treni.
Mentre i treni, il punto è che è il sistema ferroviario sostanzialmente, che sia come binario che è saturo, ma sia anche perché il sistema ferroviario tollera, mentre una metro la puoi esercire, una metro nuova concezione, anche a frequenza di 2 minuti tranquillamente, non puoi fare i treni urbani a frequenza di due minuti non puoi fare
così ravvicinati. Prima di tutto perché violerebbero una serie di regole, ma queste regole sono pure
fisica.
Diciamo delle regole sul quanto tempo, sui controlli, quando il treno si ferma, quando deve ripartire, ci sono dei tempi minimi che vanno rispettati,
esatto.
E il motivo dei tempi minimi è essenzialmente che i treni, a differenza delle metropolitane, c'hanno gli scambi, cioè la linea ferrovia normale, metropolitane c'hanno gli scambi, gli incroci,
certo.
Quindi comunque non è,
perché quelle linee non è che sono dedicate per quella, no, FL1, quelle
esatto.
Linee sono condivise con i treni che vanno magari nel sud Italia e fanno scalo a Tiburtina e a Ostiense,
certo.
No, a volte soltanto a Ostiense, però comunque una parte li rincroci,
sì,
su una parte della tratta. Con i treni della tra l'FL1 e la FL 3, mm-hmm, in parte condividono alcuni tratti, se non sbaglio.
No, è quasi tutto il pezzo principale lo condividono.
Il tratto più denso,
si separano,
il chilometraggio è poca parte,
si separano
la parte
Trastevere.
Si separano a Trastevere. Quindi diciamo ci sono tutti quanti questi casi che una metropolitana in genere non si hanno, perché una metropolitana magari ha delle biforcazioni, presente un sistema monofunzione, cioè quel,
sì,
binario è per quella funzione lì. Questo non è il caso invece dei
treni, di conseguenza,
dei treni regionali,
per cui diciamo sotto non si può scendere qui, però quello è già un sistema saturo. La chiusura dell'anello sarebbe stata un'opera fondamentale, perché appunto alleggerendo la parte sotto della C avrebbe permesso un sistema molto più, diciamo, di poter migliorare, cioè, il sistema, cosa
esempio,
che
no,
il sistema
si sarebbero potuti fare treni che andavano verso Cesano non passando da sud ma passando da nord, no?
Certo, in questa maniera diciamo magari si riduceva sulla frequenza di, cioè, si cambiavano i percorsi di alcuni treni e si poteva avere su altri una frequenza più alta,
certo.
Comunque questo non si fa. Sostanzialmente appunto quello che sembra che salti oltre a queste cose sono tutte le altre tramvie in più che erano state previste con i piani, nei vari piani.
Sì, il Comune di Roma ancora nega, cioè non ho capito se sono nella fase della negazione del lutto, perché in realtà
questo
è quello che si prevede, dicono che 6 delle 7 tramvie sono state approvate, quindi l'unica eccezione di quella che passava nel parco della Pia Antica,
sì,
che tra l'altro sarà bloccata per motivi in realtà del fatto che il parco ha chiesto un cambio di tragitto.
In realtà quella cosa, io sono contento che sia stata bloccata, perché quella era il festival dell'inutilità, nel senso che mi dispiace per quelli che stanno nei quartieretti dell'Appia Antica, però in realtà quella tranvia sarebbe passata quasi tutta nel parco.
Sì.
C'aveva molto poco senso da un punto di vista, diciamo, di efficienza del trasporto. Se dovevi usare i soldi, usali per le tranvie nelle zone trafficate della città, non nelle zone.
Sì, sì, sì. Sicuramente è vero che andava a collegare due zone molto dense, però la tranvia è molto adatta quando in tutto il tragitto è molto denso, perché è comunque un sistema abbastanza capillare. Se devi fare una cosa che ti fa la spola tra due quartieri densi, ma in mezzo sostanzialmente non ha fermate o ha fermate ente uniche, allora lì fai in trenino, fai sì, è una cosa che ha poche fermate, e allora sì, certo, puoi avere più capacità e quello andrebbe anche bene, no? Perché è un sistema tangenziale.
Diciamo che la cosa nel PUMS era già prevista, perché c'erano le fermate a statuario delle linee, quelle come si chiamano, FL4-6, non mi ricordo quali erano previste, comunque era, cioè, serviti dai treni che vanno appunto verso Velletri, Albano, che comunque essendo nel tratto comune avrebbe beneficiato un poco come le stazioni Ostiense e Trastevere, certo, di molti treni che passavano da quella parte. Aveva più senso una cosa del genere rispetto all'idea di fare passare una tranvia del parco in zone dove sostanzialmente non ci sta nessuno.
Sì, però anche dico, se è vero che comunque le ferrovie che vanno verso i castelli sono comunque tutte quante radiali, no? Ma invece, come dire, un'ottica di invece aumentare un servizio ad alta capacità che fosse tangenziale è sicuramente un'ottica importante, perché va a rafforzare punti di connessione. Da questo punto di vista è concettualmente un'opera interessante. La cosa sbagliata mi sembra che fosse la scelta della tranvia per fare questo tipo di opera. Vabbè,
perché il concetto era stata progettata così per fare un anello esterno, perché siccome l'idea era sempre prima che c'era l'anello ferroviario, l'anello ferroviario gira con un certo diametro, si voleva una cosa, diciamo, in mezzo tra il raccordo anulare e l'anello ferroviario, diciamo, certo, che girasse più esterna, e l'unico mezzo che in base ai progetti faceva un percorso di questo tipo era appunto l'arco della tranvia, quella della Togliatti, per cui l'idea era, vabbè, allora allunghiamo quella, la facciamo collegare con una tranvia dall'altro lato e ci facciamo un tratto in mezzo su questa cosa. Però,
e questo permette di evitare lo spezzamento del carico, no? Perché se invece uno fa la tranvia Togliatti con cui da Ponte Mammolo vai fino o qualcosa del genere, vai fino a Subagusta, poi da lì scendi, prendi il treno più ad alta capacità, no? Per continuare questo tratto che è ancora tangenziale, è vero che il mezzo magari che passi è più adatto, però dover scendere e risalire è tendenzialmente problematico. Perché aumenta i tempi, è considerato più scomodo dall'utenza. All'utenza non piace cambiare il mezzo, e non è che non gli piace perché ha delle gusti
strane, piace, perché ha senso.
Non è comodo cambiare. Quindi sicuramente spezzare il carico non è un granché, e si era quindi deciso di prolungare invece la tranvia. Questo sembra essere rinviato.
Questa qua è quello che è stato rinviato, perché diciamo era. Ma per quanto riguarda le altre, mentre diciamo, a prescindere da quello che dice il Comune di Roma, mentre alcune linee hanno delle gare che sono state già in corso, e quindi quelle, i finanziamenti ce l'hanno perché sono finanziamenti vecchi, quindi per queste linee il problema,
cioè si bloccheranno dopo,
no, queste linee, il problema è quando finiranno i soldi, i finanziamenti vecchi, perché in Italia, diciamo, tutti il sistema degli appalti pubblici in Italia, soprattutto sulle cose dell'edilizia, funziona in questa maniera, cioè si va a ribasso, poi è ovvio che si trova un motivo per chiedere dei soldi in più o rallentare i lavori,
certo,
e questo viene fatto.
E dopo dovremo vedere se troveremo i soldi per queste storie o ci troveremo con dei lavori a metà, quindi, no, con magari le corsie bloccate da dei lavori per il tram che comunque nemmeno ci sono, no?
Sì, oppure come diciamo, potrebbero essere, nella migliore delle ipotesi, con dei pezzi fatti, ma sono dei pezzi che quindi non ci hanno, diciamo,
non si integrano con gli altri,
non si integrano col resto, e quindi tu ti ritrovi ad avere
questo è il caso, tra i casi peggiori, comunque auspicabile.
Sì, questo è il caso auspicabile, perché comunque vuol dire che magari riesci a fare un pezzo che è terminato e magari lo puoi in parte utilizzare, cioè
supponiamo per esempio magari da Subagusta arrivi, no, fino magari alla Casilina o alla Prenestina, ma non arrivi fino a Ponte Mammolo, dove potresti scambiare con la metro B guadagnandoci moltissimo.
Però se riesci a fare questa cosa, magari si potrebbe pensare di collegare questa cosa alla linea del 14, e magari c'hai una linea che funziona, una linea integrata che non arriva dove doveva arrivare, ma comunque almeno arriva un'altra linea.
Sì. hai comunque ottenuto un oggetto completo, sì, anche se non al massimo la sua efficienza.
Un oggetto che serve a qualcosa.
E non soltanto una cosa che sta in mezzo alla strada con dei lavori, esatto, così stanno abbandonati.
Sì, come, fatto come, sta che, come, insomma, come diciamo, invece è alta la possibilità che, vista la situazione, finisca, se cominciano i famosi lavori del treno di Centocelle, perché là, siccome devono cambiare i binari, se si fermano a metà ottengono due spezzoni che non sono compatibili fra di loro. Quindi quest'idea là è proprio è quasi certo che avvenga se non ci stanno, fanno molta attenzione. Sì. Diciamo, a parte queste cose qua, diciamo, oltre a queste opere, che erano quattro le linee in questione, in realtà ce ne sarebbero altre sette nel progetto, che per cui Roma, diciamo, il comune ha chiesto ulteriori finanziamenti, però non è dato sapere.
Non è dato sapere, per il momento questo vedremo, diciamo, quindi vediamo che sulla debacle dei trasporti a Roma ci sono responsabilità sia dal comune e sia dal ministero, dal comune, perché comunque anche quelle approvate se la passano molto male, e dal ministero, ma, perché c'è anche un definanziamento
generale. Ma anche quelle esistenti se la passeranno non benissimo, perché non so se l'abbiamo detta questa cosa. Perché è un pezzo che non parliamo di, c'hanno pure ripreso, perché è un pezzo che non parliamo di treni binari e robe del genere.
È vero.
No, che quest'estate, siccome devono rifare il deposito dei tram della Prenestina,
certo,
praticamente tre delle linee dei tram, tre o tutte, non mi ricordo, sicuramente tre delle linee dei tram saranno bloccate, quindi Roma si ritroverà,
ecco, con un trasporto che ha una minor capacità.
Sì, con una minor capacità. È ovvio che in questo caso i lavori devono essere fatti.
Sì, cioè, sono dei lavori utili, diciamo.
Sono dei lavori utili, diciamo, uno vorrebbe sindacare sul fatto se aveva senso fare una cosa del genere, perché il motivo di questi lavori è che i tram che stanno comprando sono più lunghi dei tram attualmente in servizio.
Sì.
Diciamo, uno potrebbe sindacare sul fatto che l'idea di prendere tram più lunghi non era necessaria,
non era obbligatoria, però francamente non è una brutta idea.
Però diciamo, non è una brutta idea, perché tram più lunghi vuol dire maggiore capacità, con minore. E siccome il problema di Roma è la frequenza di passaggio dei mezzi, più che la capacità.
Beh, diciamo che ne ha tanti, diciamo.
Sì, okay. Che questo potrebbe essere il fatto di farli più capaci, ha un senso, perché se la frequenza non è altissima, comunque almeno compensi con la capacità. Cioè, non hai i tram scatoletta di sardine.
Diciamo che nelle zone più dense, in cui, no, veramente serve tanta frequenza per riuscire a portare tutte le persone, avere dei tram più lunghi ha sicuramente di grande aiuto. Quindi diciamo, in prospettiva aumentare la lunghezza dei tram e quindi migliorare la capacità è una buona idea. Certo, il fatto che non sia stato trovato un modo per riuscire a non bloccare i depositi, questo creerà dei grossi problemi. Notare che c'è comunque in realtà prevista la costruzione di nuovi depositi di tram, ma siccome vengono, sì, cioè, insomma, uno poteva dire, perché non fai che prima ne costruisci quello nuovo e poi dopo migliori quello vecchio?
Perché quello nuovo è in mezzo ai fondi del tram nuovo, stiamo tirando i fondi del tram nuovo. Certo, anch'io, se dovessi pensare alla prima cosa da costruire, è il deposito nuovo.
Esatto.
Anche perché il deposito nuovo, se non sbaglio, lo volevano fare all'angolo tra, certo, la Prenestina,
Togliatti, no?
Tra la Prenestina e la Togliatti, quindi in realtà potrebbe tranquillamente collegarsi con la linea che già c'è, non c'è bisogno di fare tanto.
Esattamente.
Ci vorrebbero tipo 200 metri di binari nuovi, punto, non più di questo.
Esattamente.
Senza,
infatti, sarebbe fattibile,
senza fermate.
Sarebbe fattibile, ma invece questo non succederà. Verosimilmente, sì, questo, anche non sarebbe stato pronto in tempo, però diciamo non andrà così. Diciamo, consolatevi con la metro A, che anche quella ritornerà ad orario ridotto a partire da maggio.
Sì, perché in realtà i lavori che dovevano fare non è che li hanno finiti, era previsto che li finissero entro dicembre dell'anno scorso, in realtà non li hanno finiti, devono completarli, e siccome li vogliono completare prima del giubileo, al solito, allora diciamo si ritornerà all'orario ridotto.
Devo dire, una mossa a livello di comunicazione estremamente efficace, cioè tu chiudi i lavori quando avevi detto che li chiudi. Sì. E poi dopo ne fai degli altri, che quindi sembra che siano dei nuovi lavori, ma in realtà sono in ritardo di quelli di prima.
Esatto.
Cioè, non è brutta come idea, eh?
No, hanno assunto qualche esperto di marketing, vero?
Sì, questo lo si nota. La comunicazione è molto migliorata, il servizio così così. Comunque, non se la passa meglio nemmeno il fronte, diciamo, di quella che viene chiamata, con insomma, una pessima espressione, la mobilità dolce, quindi in termini di piste ciclabili, non solamente nell'ambito romano, ma più in generale, visto che i fondi dal Ministero per le piste ciclabili ciclabili riguarderanno 16 chilometri di piste ciclabili. Non stiamo parlando dei fondi per il Comune di Roma, ma stiamo parlando della quantità di piste ciclabili che si riuscirà a fare a livello nazionale.
Sì, perché io vedo le piste ciclabili sono sempre in quel famoso fondo per il trasporto rapido di massa.
Esatto.
Diciamo, sulla pista ciclabile fanno... Cioè,
che sono quantità di massa
per me, per me è abbastanza mi fa abbastanza ridere che si fa da una parte si dice no la mobilità dolce, dall'altra parte il fondo è trasporto rapido di massa, scusami, ma le due cose non cozzano un poco? Però vabbè,
la bici sento un mezzo spostamento rapido, non è, ne sento un spostamento di massa, ecco,
non è proprio di massa, non è manco rapidissimo, cioè non è la stessa cosa dei treni, ecco.
No, perché non è la stessa cosa,
mentre,
treni, certo.
Mentre nei fondi a quanto pare va a finire in mezzo ai treni, alle metropolitane, ai tram, le piste ciclabili finiscono in questa cosa. Ora, essendo il fondo praticamente definanziato, quelle che sono rimasti sono pochissimi residuali progetti per qualche chilometro in tutta Italia. Notare che il famoso progetto del grande raccordo annuale il GRAB è già da solo è più lungo di quello che era previsto come di quello che è previsto come spesa nazionale.
Eh no, certo, figuriamoci, qui stiamo parlando di, se dividiamo per il numero di regioni, che vabbè non sono tutte grandi uguali, ma passateci questa semplificazione, parliamo di meno di un chilometro per regione. Insomma, è evidente che non andiamo forte così, eh. Va bene, con questo ci siamo fatti una bella chiacchierata sul trasporto pubblico, era tanto tempo, no? Ci voleva proprio, ci siamo sgranchiti.
In realtà non abbiamo mai parlato proprio di queste cose, dei progetti dello stretto di Messina, perché secondo me potrebbe...
È vero, non abbiamo mai parlato.
Se ravaniamo in mezzo a quelle cose, secondo me qualcosa di carino lo troviamo.
È vero, ma perché quindi c'è un progetto? Cioè qualcuno c'ha un progetto per un ponte che poi tiene?
Credo di no. Cioè, se me la poni così, credo di no. Se mi togli la parte che poi tiene, diciamo.
In cui l'autore sostiene che poi tiene.
Ah, sì, allora così li troviamo.
Così li troviamo. Vabbè,
se
allora
non mi dici neanche il tempo per cui vuoi che tenga, li troviamo.
Ah, va bene. Va bene, allora andiamo con i Mars Volta e poi ritorniamo.
Past, present, and future tense.
Le 22 e 2 minuti primi, riprendiamo con le dita nella presa, andremo avanti, vi ricordo, fino alle 22.30, dopodiché passeremo la palla a Camera Necoica, che ogni terza domenica del mese ci propone un mix. Ora ci spostiamo dall'ambito dei trasporti pubblici a qualcosa di completamente diverso, ovvero i temi del copyright e quindi della piattaforma italiana di lotta contro il copyright, no, il contrario, di lotta per il copyright e contro quindi i siti cosiddetti pirata, che è nota come Piracy Shield, un qualcosa di fortemente voluto in particolare dal mondo del calcio professionistico, quindi cioè dalla Serie A, e che di cui un po' abbiamo già parlato. Il nostro pronostico era stato: è molto difficile fare questo sistema senza bloccare siti che non c'entrano niente, e quindi vedremo che cosa faranno. Dovranno essere molto cauti e rinunciare a fare alcuni blocchi se vorranno andare sul sicuro. Forse non siamo calati nella realtà. Cioè, l'abbiamo capita la questione tecnica, però in effetti l'approccio tecnologico noi lo facciamo, è dalla realtà che risultiamo ancora un po' distaccati, mi sembra.
Sì, diciamo, vabbè, ci siamo abituati.
Sì, anche chi ci ascolta forse lo è. perché quello che è successo è che semplicemente hanno bloccato anche cose che non c'entravano niente.
Vabbè, questo diciamo...
A chi tocca, anzi in grugna.
Questo diciamo era una cosa che noi avevamo detto. Diciamo poteva succedere, noi l'avevamo detta in positivo, cioè
sì, esatto.
Ah, non la possono fare questa cosa perché se la fanno succede il patatrac. In realtà hanno fatto il patatrac,
ma
nel
sì,
senso adesso hanno affrontato liberamente diciamo le conseguenze di quello che era stato scritto, cioè nel senso che il sistema effettivamente fa un controllo. Non è completamente no,
fa dei controlli, sì,
controlli. Quindi controlla se diciamo l'IP bloccando diciamo quello che deve essere bloccato, si diciamo che altri servizi ha sopra oltre a quello là, a quello diciamo incriminato. Però se questi controlli danno un esito positivo, che positivo significa che il sito è considerato bloccabile senza creare un ingente danno, allora lo fa, indipendentemente che sia un IP di una CDN, che sia un IP diciamo di sistemi che appunto che ostano altra roba.
Eh sì, perché l'unica cosa che viene fatta per decidere se un sito è bloccabile è capire, in qualche modo sono fatti una lista di servizi che non vanno danneggiati e da cui, come immagino io, ricavano una lista di IP che non possono essere danneggiati. E poi semplicemente quando arriva una richiesta di IP controllano se si trova o no dentro, no? Se i due set di IP hanno un'intersezione nulla, cioè, oppure no.
Cioè, per intendersi, se il vostro sito è quello, che so, del comune di Roma, se è il sito del comune di Roma o delle poste o di una banca nazionale,
un'importante sala giornalistica,
stanno sullo stesso IP dell'IPTV diciamo che stanno perseguendo, questa non viene bloccata.
Esatto.
Se invece di starci loro ci sta
il sito della pizzeria
o il sito di un comune che non di 300 anime, che nessuno sa che cosa cioè che non è considerato importante nemmeno nei loro elenchi, oppure servizi magari di aziende piccole o servizi privati, cose, quelli vengono bloccati senza problemi.
Esattamente, quindi è un sistema basato non sul controllare che non ci siano effetti collaterali, ma semplicemente sul garantire che ciò che viene ritenuto centrale non venga danneggiato. Quindi evidentemente ci sono tutti gli altri, sono servizi considerati come sacrificabili. La domanda che io mi faccio è il quanto terrà questa cosa se qualcuno fa un ricorso, perché diciamo il che naturalmente vuol dire che comunque l'unica ottica poi sarà quella economica, però mi immagino che l'unico modo con cui andranno a una maggior prudenza sarà se qualcuno solleva il caso e dice: sì, però voi mi avete bloccato il sito per un'ora e secondo me questo non si poteva fare, quindi o chiede dei danni poi economici e proporzionati, andranno motivati, o anche che fa una questione di principio, cioè dice: io ho un sito comunque di informazione, ho una piccola testata giornalistica registrata, no, magari piccola, sì, però comunque formalmente registrata, quindi sono un editore e tu mi hai censurato, io non avevo fatto niente di male e quindi ora andiamo in giudizio. Sì, io immagino che questo possa essere qualche cosa che potrebbe capitare, e davvero mi chiedo come fanno a non pensarci?
Ma diciamo, io penso che probabilmente questa cosa ci abbiano pensato, ma siccome il danno economico, che ovviamente è proporzionato, deve essere in qualche modo proporzionato, magari hanno pensato che appunto i siti più piccoli, per loro è pure difficile diciamo valutare il danno economico che un oscuramento di temporaneo possa causare.
C'è il danno economico, però c'è anche il danno prettamente, diciamo, di tipo no, morale, di diritti. Cioè, comunque, se io ho il mio diritto, no, alla mia, a diffondere la mia opinione, il fatto che sarò censurato senza un valido motivo. Non...
Ma infatti è più questa la questione. Cioè, nel senso, si potrebbe finire in giudizio per una cosa del genere, e questo potrebbe, diciamo, smontare il problema. Però lo smontaggio del problema comunque sarebbe una cosa lunga nel tempo. Non immediata, quindi diciamo anche qua, siccome l'idea è sempre quello che ci hanno in mente, è sempre il campionato di Serie A.
Sì.
Diciamo, se questa cosa dura abbastanza da proteggere il campionato di Serie A e poi se ne inventano un'altra, allora gli sta pure bene,
certo.
Cioè, questo è uno di quei casi in cui delle norme, dei decreti, delle leggi vengono fatti pur sapendo che sono sbagliati, perché esempio diciamo principe che c'è in Italia su tutti, la legge elettorale.
Certo.
Quando fecero la famosa legge elettorale si sapeva benissimo che la legge elettorale era incostituzionale, semplicemente interessava che alle elezioni successive si applicasse quella legge elettorale. Ma cioè, questo ovviamente, diciamo, se tu la fai poco prima, il tempo che si fa un giudizio passano mesi e mesi, quindi diciamo in realtà hai raggiunto il tuo obiettivo. Anche qua questa cosa evidentemente c'ha dei grossi problemi, ma siccome lo scopo era salvare
il calcio,
salvare i soldi delle trasmissioni del calcio,
vabbè, adesso la vedi così.
Sì. Pure che diciamo fai una cosa che poi appena finisci in tribunale la prima volta cade come un castello di sabbia, non diciamo, secondo me ci hanno proprio ragionato che va bene così.
Beh sì, anche se questo il campionato però lo fanno ogni anno, quindi comunque vorranno qualcos'altro anche per il prossimo anno. Però senz'altro è vero che così poi uno intanto crea il precedente e poi vede, no? Sicuramente quello dici tu ha qualcosa di vero. Fatto sta che da SP Tech, la startup innovativa collegata allo studio legale Previti, così la definisce Wired, magari sono innovativi, io questo non lo so, dicono in realtà dicono il contrario, cioè negano, dicono Agicom per ogni segnalazione richiede una prova che dia dimostrazione dell'illecito, quindi il detentore del copyright che va a fare una denuncia deve dare una prova, e non si fermano allo screenshot, e cioè vanno a dare dimostrazione tecnica dell'illecito avvenuto e del fatto che il contenuto sia univocamente destinato a quel tipo di attività illecita. Quindi secondo loro la richiesta è che venga bloccato solamente quando quando l'IP è soltanto per attività illecite e non altre attività illecite. Infatti continua l'intervista e dice: un server potrebbe contenere diverse attività, per cui se è necessario a monte fare un'attività di indagine tecnica che dia dimostrazione che quel server sia utilizzato esclusivamente per quel tipo di attività. Non è possibile segnalare un server che presenta attività alternative a quella che viene segnalata, o comunque che non siano tutte attività illecite provate. Diciamo che il server deve essere univocamente destinato a quel tipo di attività illecita, e se c'è un'attività illecita non può essere bloccato. Ora, la prima domanda è: ma che ne sai? Cioè, quale tecnica ti permette di sapere se un server quali altre attività contiene? Perché io questo, francamente, da un punto di vista tecnico non so davvero come sta in piedi. Cioè, un server potrebbe rispondere a dato un indirizzo IP, se si vuole sapere tutte le attività, ovvero anche soltanto tutti i siti web che lì sono contenuti, questa cosa è virtualmente impossibile, o più praticamente diciamo richiede un tempo intrattabile in mezz'ora.
Sì.
perché l'unico modo per saperlo è provare a chiedergli tipo: ma tu servi il sito aaa.com? No? E invece servi il sito aaab.com? Gli provi tutti quanti, e quando hai esaurito lo spazio dei nomi, quindi diciamo tutte quante le stringhe di caratteri lunghe, diciamo, no, da una a 200 caratteri, allora potrei dire no, ora lo so, quel sito su quell'IP c'è un solo server, ma questa è un'attività francamente intrattabile, quindi non vedo bene come questo possa essere possibile. Certo, si può andare per meccanismi euristici, che forse è quello che stanno facendo, e dire vabbè, ma io prendo la lista dei 10.000 siti più importanti in Italia e controllo se questo sito è tra quelli, allora questo sì, questo diventa un problema trattabile, però non è la stessa cosa. Questo non vuol dire che se c'è un'attività illecita non può essere bloccata. Quindi, tra l'altro, per me è interessante il fatto che questo lo dicano, cioè dicano che loro non lo farebbero, no? Perché in qualche modo potevano anche dire no, vabbè, per noi la cosa è accettabile, invece loro per adesso stanno dicendo no, noi non lo vorremmo fare. Quindi sostanzialmente, essendoci la prova del fatto che invece questo è avvenuto, sì, stanno dicendo che hanno sbagliato.
Sì, sì, no? Ci sono una serie di esempi di cose che sono state sbloccate, però come noi diciamo, loro potranno dire di avere sbagliato, però in realtà era previsto in un certo senso, cioè era atteso che funziona, che alla fine sì, ci sarebbero stati questi errori. Tra le cose bloccate c'erano il sito di una marca di automobili cinesi,
una piccola CDN.
Una piccola CDN, poi chi c'era? VPN assortita, vabbè, questo è normale.
C'era anche qualcos'altro, se non sbaglio. Sì, ma quella automobile cinese l'avevi già detta. Sì, sì, un fornitore di servizi cloud, quindi un'azienda.
Sì.
Quindi cose del genere. Va detto sì, però, che attualmente non è disponibile un registro che includa l'elenco degli IP bloccati. Questo è stato richiesto, ma per il momento non è avvenuto. L'Agicom dice che è perché le aziende detentrici del copyright non vogliono che questo avvenga. Ora io non lo so se questo, no, come dire, se è perché loro non vogliono, e comunque non so perché mai il loro parere dovrebbe essere quello fondamentale. Certo, cioè comunque ci sono delle leggi.
Ci sarebbe l'accesso agli atti, quindi diciamo, se loro fanno una cosa del genere, comunque un atto avente valenza legale, ci dovrebbe essere una normativa sull'accesso agli atti.
Sì, a meno che non ci siano, cioè, poi che questo possa essere detto, no, beh, ve lo diciamo però 3 ore dopo, per motivi, no?
No, più
però
caso,
per la caratteristica dell'evento sportivo, questo potrebbe essere comprensibile. Però questo aiuterebbe comunque moltissimo a poter avere un'analisi a posteriori, magari, ma un posteriore tipo il giorno dopo, esatto, e capire, ma voi quanti siti innocenti avete bloccato?
Esatto.
E fare un'analisi posteriore.
Magari è proprio questo che non si vuole sapere. Diciamo che loro, su questa cosa, l'unica cosa su cui possiamo dire è che ci basiamo sulle cose stesse che hanno detto loro di quanti siti bloccano.
Sì, però loro ci dicono quanti IP bloccano. E presto sì, ci dicono che ne hanno bloccati 528. Queste 528 IP possono
non
corrispondere
sappiamo
ai soli 528 siti pirata o tranquillamente a 50.000 certo, siti, di cui solo 528 erano quelli diciamo bersagliati con un'arma legale in mano. Fatto sta che insomma, diciamo che sul Privacy Shield stanno andando pesanti, devo sì, dire più di quanto io mi sarei aspettato.
Sì, perché ci stanno andando come modello rullo compressore. Si vede che i soldi del calcio sono tanti.
Sì.
Tant'è che c'è stata un'azienda che fornisce una VPN,
sì,
Air VPN, che ha dichiarato che sospenderà i suoi servizi in Italia.
Eh sì, perché loro non hanno server in Italia, ma sono un'azienda che ha sede legale in Italia. E questo sostanzialmente io mi immagino che li mette più a rischio, probabilmente, no, di eventuali ripercussioni. Perché ricordiamoci che le VPN, dalla legge attuale, quello dice la legge è questo: le VPN sono incluse tra i soggetti che devono bloccare. Quindi se una VPN non blocca, allora noi ordiniamo ai provider italiani di bloccare l'intera VPN. Ok, quindi VPN anche molto famose o implementano le regole specifiche della legge italiana e quindi partecipano all'accordo Privacy Shield, o la minaccia è quella di bloccarle. E sostanzialmente, quindi, diciamo, no, uno potrebbe dire vabbè, perché non aspetti che ti bloccano prima di farlo? Beh, verosimilmente perché a quel punto hai una quantità di clienti molto arrabbiati.
Sì, ma non solo questo,
i soldi.
Non solo questo, perché tu comunque, siccome devi essere diciamo aderente a quello che dice la normativa, tu comunque devi attrezzarti per farlo, e questa cosa ha anche un costo, cioè nel senso, dato che il sistema dice che l'IP diciamo indicato deve essere tirato giù entro 30 minuti, E quindi diciamo chi fornisce i servizi deve essere pronto a questa cosa, quindi diciamo c'è anche una questione economica che magari loro, dato che questa cosa è una cosa che essenzialmente li danneggia i propri clienti, a questo punto preferisco evitare di fornire il servizio che dovrei fare una cosa che farebbe incazzare i clienti e contemporaneamente necessitare un sovrappiù di lavoro da parte loro per essere compatibili con la normativa.
Notare che non è come dire, se sei in Italia e il VPN no, ti controlla l'IP e non ti fa registrare un contratto di fatto, no, un account nuovo, però non impedisce di usare il VPN dall'Italia. Quindi se tu hai un contratto del VPN e sei residente in Spagna, tu puoi avere un contratto del VPN. Quello che ti dicono è che loro non danno il VPN a residenti in Italia, ma non che loro invece bloccano il VPN, la connessione al VPN dall'Italia, che è un concetto leggermente diverso. E, ecco, insomma, il VPN, per capirci, è una VPN piccolina, quindi questo è significativo, ma non uno sconvolgimento del settore. Quindi ci può anche stare che abbia deciso di chiudere in qualche modo, proprio perché essendo piccola poi è più vulnerabile, no? Magari qui una causa del ministero la mette in crisi e quindi anche per quello chiude. C'è da capire che cosa faranno le VPN più grandi, soprattutto quelle basate all'estero, perché diciamo no, quelle basate in Italia sono chiaramente più ricattabili, ma quelle basate all'estero, cioè davvero arriveremo al punto in cui, per capirci, il ministero si metterà a bloccare Mulvad, a bloccare NordVPN, perché francamente non mi aspetto che molte di queste VPN faranno gli accordi con il governo italiano. Magari, come ho sbagliato l'altro pronostico, sbaglierò anche questo.
Può darsi, potrebbe anche darsi che semplicemente le VPN comincerà un ampio la diffusione di questa cosa, che le VPN bloccano la registrazione ai residenti in Italia. Il che non blocca, come diciamo, non blocca l'esistenza della VPN, l'uso della VPN, però comunque soltanto a registrazione legale. Quindi potrebbe succedere questa cosa e semplicemente le VPN di Italia diventerebbero una qualche cosa a cui devi accedere sfruttando diciamo account stranieri.
Sì, questo
è una possibile evoluzione della situazione. Invece diciamo, penso su questa notizia abbiamo più o meno.
Ma sì, no, c'era quest'altra che era correlata più che altro, no, perché diciamo siamo sempre sullo stesso tema, ovvero volevo giusto dire di Quad9, che è un resolver DNS. Abbiamo parlato tanto di resolver DNS perché in maniera un po' simile alle VPN, ma con una differenza cruciale del fatto che loro non hanno contratti, perché se ne si resolver sono gratis di fatto.
Resolver è un servizio, così tu fai una richiesta, quello ti risponde.
Eh sì, poi magari, no, come dire, quell'azienda ha altri modi di fare soldi, però quel servizio in sé è un servizio offerto gratuitamente, non c'è nemmeno, come dire, la pubblicità o altre forme per cui qualcosa sia gratis,
come
ma
dire,
non troppo.
Come dire, è un servizio troppo basilare per avere queste cose in più. Ecco.
Tu dimentichi dei bei tempi della pubblicità su DNS, mi sembra. Quando gli ISP, se tu scrivevi un nome di dominio che non esisteva, allora facevano una serie di porcate per rimandarti.
Ti reindirizzavano sulla pagina loro che c'era la pubblicità. Sì,
ah, bei tempi. però no, questo in effetti non si fa più. Quello che possono fare è comunque fare della profilazione. Alla fine possono sapere la correlazione tra un po' di siti, quindi qualcosina di tracciamento lo possono fare se vogliono. Insomma, DNS Resolver sono dei servizi tecnici che spesso sono oggetto di ordinanze cosiddette antipirateria, ma che in genere cercano di difendersi dicendo: il nostro è un servizio puramente tecnico e quindi noi non c'entriamo niente con questa cosa, il controllo sulla pirateria deve avvenire ad un altro livello che non è il nostro. Questo un po' è simile alle VPN e quindi è per questo che volevo citarlo, perché recentemente, ovvero a fine anno, Quad9 ha vinto una causa che la vedeva contrapposta a Sony. All'inizio stava perdendo, quindi
sì, la causa è del 2021, quindi si trascina già da 3 anni. All'inizio Quad9, appunto questo resolver, aveva perso al tribunale di Lipsia, poi ha fatto appello all'alta corte della Sassonia, quindi a Dresda, e i giudici di Dresda hanno sostanzialmente ribaltato un po' la sentenza, dicendo che dicendo che una serie di punti nella denuncia che era stata fatta non sono validi. In particolare,
notare che qui si chiedeva, diciamo, che questa Quad 9 non opera in Germania, la Sony sì, ha anche un dipartimento tedesco che è quello che ha iniziato la causa, però chiedeva quindi ad un'azienda non tedesca che non ha server in Germania di bloccare l'indirizzo dei server che non sono in Germania.
Sì.
Quando dicevano tipo, vabbè, ma perché, come posso essere trascinata in processo in Germania per una cosa che è del tutto fuori, no? Quindi dalla mia competenza.
Vabbè, secondo la Sony, perché questi resolver DNS giocavano un ruolo centrale nel sistema, diciamo, di pirateria tra virgolette, permettendo di risolvere siti che altrimenti non sarebbero stati risolti. E in realtà quello che ha deciso l'Alta Corte di Dresda è che queste cose sono che il resolver DNS si può considerare un intermedio neutrale che fa il suo lavoro, magari guadagnandoci in varie maniere, così, ma non certamente il problema non è che sono che hanno un ruolo centrale nella pubblicazione del materiale coperto da copyright, perché era questo il concetto, cioè il ruolo centrale nella pubblicazione del materiale coperto da copyright. Il resolver DNS in realtà hanno stabilito la corte, come diciamo, in realtà è quello, non fa altro che risolvere gli indirizzi, quindi non ha cioè il concetto di materiale protetto da copyright non neanche c'è nel loro modo di funzionamento.
Certo, notare tra l'altro che quello che veniva richiesto, perché i DNS operano su scala globale, a quel punto tu puoi fare due cose: una è che puoi dire io, se la richiesta mi arriva da un IP tedesco, allora applico la censura, e altrimenti non la applico perché negli altri paesi non mi hanno chiesto questa cosa, oppure puoi fare che la blocchi dappertutto in base al fatto che in Germania te l'hanno chiesto. E la richiesta della Sony era proprio quella di fare questa seconda ipotesi, quindi nonostante, no, io ti dico in Germania per la legge tedesca e ti dico che però devi bloccare su scala globale. Perché lo diceva? Lo diceva perché dice il meccanismo detto di GeoIP, ovvero quello che sostanzialmente va a capire in base all'IP la posizione approssimativa. Un IP ti può dire se siete più o meno nei dintorni di Roma, ma probabilmente potrebbe tranquillamente considerare Anzio uguale a stare nel centro di Roma in generale, tipo, e a volte anche di più, come dire, a volte a Roma mi risultava che stessi a Milano, in base diciamo a quanto è preciso e quanto hai pagato bene per il servizio GeoIP, puoi tenere sistemi più o meno precisi. In genere la nazione francamente la becca, ma loro dicevano no, questo è troppo aleatorio, quindi GeoIP non va bene, devi bloccare globalmente questo dominio, che è un caso, no? Come dire, è chiaro che se ognuno fa così entriamo in un mondo incredibile, perché vorrebbe dire che per esempio uno stato può ordinare ad un DNS di bloccare servizi chiave per un altro stato. Voi capite che come dire, questo sistema confligge, diciamo,
sì, confligge.
Non lo si può applicare in maniera morbida.
Confligge con la razionalità, ecco.
Tra l'altro.
Comunque dico, alla fine, diciamo, tutte quelle che erano le accuse sono principali, sono saltate. È stato stabilito che, appunto, dato che i servizi di intermediazione, questi servizi di intermediazione non sono quelli che iniziano la procedura di violazione del copyright, né hanno un ruolo particolare, quindi non sono colpevoli.
Senti, io faccio un rapido cambio di scaletta, visto che ci mancano soltanto 5 minuti e poi andremo in onda la prossima trasmissione che è Camera Anecoica. Unisco subito l'ultima notiziola che c'era rimasta e facciamo un tutt'uno. La notizia è questa: Air Canada aveva un chatbot, quindi uno di quegli assistenti virtuali che raramente capiscono quello che gli dite, no, sul proprio sito, come modo essenzialmente, voi direte, per pagare di meno, risparmiare sul costo degli operatori umani. Una persona l'ha utilizzato e voleva sapere al volo, cioè, che è successo, gli è morto un parente e voleva sapere se Air Canada aveva una tariffa per scontata per prendere l'aereo quando ti muore un parente, che in effetti ha, però gli voleva chiedere, ma io, no, per avere questo sconto, siccome vado molto di fretta, lo devo fare questo la richiesta dello sconto prima di comprare il biglietto, la posso fare anche dopo? E il chatbot gli ha detto no, lo puoi fare anche dopo, quindi intanto tu prendi il biglietto e poi hai 90 giorni di tempo per aprire una richiesta e noi poi ti ridiamo i soldi. Lui fa così e poi dopo gli operatori gli dicono: ah no, ma la policy non dice questo, la policy vera dice che tu la richiesta la devi fare prima. E lui dice: sì, però io ho uno screenshot del fatto che voi mi avete detto il contrario. E Arcana gli dice: sì, però se guardi quello che ha detto il chatbot ti ha anche allegato un link alla policy, quindi tu avresti potuto leggertela tutta la policy e non dare retta a quello che ti diceva. Noi non ci assumiamo la responsabilità per quello che dice, non solo il nostro chatbot di intelligenza artificiale, ma nemmeno per quello che dice nessun nostro dipendente. Cioè dice: il fatto che te lo dice uno di noi non vuol dire mica che poi è vero, quello che conta è solo la policy. Lui ha fatto causa dicendo: io non vedo perché c'è una sezione del vostro sito che è più affidabile di un'altra e voi nemmeno me lo dite. Cioè, se, come faccio a sapere allora quali parti del vostro sito sono quelle corrette? Ha vinto la causa e Air Canada ha accettato la decisione. Però mi sembrava molto interessante come piccolo particolare, così, per dire qualche cosa sull'intelligenza artificiale. Ah, ecco, due cose. Uno, Air Canada ha ammesso che per fare questo chatbot spende di più che di quanto spendeva per il supporto fatto da umani, quindi la questione non è solamente il risparmio dell'automazione. Certo, è una nuova tecnologia, c'è un costo iniziale che poi magari si ammortizza, però il risparmio non è l'unico concetto. Uno dei concetti in ballo è anche la deresponsabilizzazione, mi sembra. Cioè l'intelligenza artificiale viene considerato qualcosa che da una parte è di completo tuo controllo, molto più degli umani che comunque protestano, si oppongono, scioperano, possono fare cose, e d'altra parte però è anche qualche cosa che puoi dire: no, ma questo è un soggetto indipendente da me, se un'intelligenza artificiale ti danneggia tu non puoi prendertela da me perché io non sono l'intelligenza artificiale. Questo mi sembra una tendenza che non è vera solo di questa tecnologia, è qualcosa che tanti pezzi della società cercano sempre di fare, no? Con delle setup, diciamo, legali, amministrativi, no? Scatole cinesi con cui poi dopo alla fine dici che non c'entri più niente con quello che poi di fatto hai fatto, usiamo con un'altra mano destra con la sinistra.
Sì, esatto.
L'intelligenza artificiale in questo aiuta sicuramente.
Infatti, quindi diciamo attenzione a queste cose, perché questa cosa non varrà certo solo per Air Canada, ma
è uguale a quello che avviene quando, no, come dire, l'intelligenza artificiale decide quali persone vanno perquisite, no, o vanno fermate. Dopo la polizia dirà che il fatto che l'ha fatto solamente a persone nere non è perché sono razzisti, perché loro mica l'hanno deciso, loro l'ha deciso l'intelligenza artificiale.
È un modo appunto per fare sì che questa cosa venga vista come altra. Tra l'altro questa cosa cozza pesantemente con i vari tentativi che ci sono stati, per esempio di mettere il copyright su cose fatte con le immagini o lavori o robe fatte con l'intelligenza artificiale, perché appunto si assiste a un tira e molla tra chi dice l'intelligenza artificiale è comunque un soggetto e chi dice no, l'intelligenza artificiale non è un soggetto e quindi non può fare una determinata serie di cose. Ora, pare che a seconda se il problema sia appunto cioè a seconda di dove il problema sia non perdere o fare soldi, quello che massimizza i soldi che fai o ti permette di non perderli è la scelta giusta, indipendentemente se poi le cose cozzano con diciamo con l'alternativa. Per cui l'intelligenza artificiale viene considerata un soggetto se gli puoi attribuire una colpa, mentre non viene considerato un soggetto se c'è il rischio che perdi soldi perché c'hai una cosa fatta con l'intelligenza artificiale.
Va bene, abbiamo fatto una bella corsa per finire in tempo, anche se in realtà adesso ci metteremo qualche minuto a mandare in onda la trasmissione, perché sembra esserci stato un leggero errore che noi non avevamo previsto.
Vabbè, ma allora potremmo continuare con altre 47 notiziole.
Potremmo, ma in realtà non ce l'avevamo preparate.
No, infatti.
Quindi al massimo andremo con un brano musicale finale e la trasmissione inizierà con qualche minuto di ritardo, ma suppongo proprio pochi. e niente, quindi a presto risentirci. Quella che avete sentito è Le Dita nella Presa. Se vi è piaciuta, sostenete Onda Rossa, che permette ad approfondimenti come questi e anche a quelli migliori di questi di trovare uno spazio nell'etere. E da domani mattina ore 8 riprende la trasmissione in diretta con la rassegna stampa. Adesso quindi seguirà Camera Anecoica, al suo termine quindi circa 00:30-00:35 ripartirà la staffetta radiofonica, che andrà in onda per tutta la notte fino alle ore 8, e poi nel tratto 10:11, che sarà la parte conclusiva di questa staffetta. Un grande abbraccio e a presto. Ciao ciao.